State ascoltando SBS Italian.
Recentemente il governo italiano ha annunciato il volere di introdurre dei benefici economici a favore delle famiglie che decidono di allargarsi mettendo alla luce dei figli. La decisione del governo sembra essere stata dettata da un recente rapporto Istat secondo il quale nell'ultimo anno in Italia il calo delle nascite è stato pari a 400.000 unità. Certamente tra i fattori determinanti di questo trend c'è la pandemia, ma sono anche altre le cause che hanno avuto effetti significativi sull'andamento demografico in Italia. Per parlare di questo oggi abbiamo con noi Elena Ambrosetti, professoressa associata di demografia all'Università La Sapienza di Roma. Professoressa, benvenuta ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno, grazie.
Professoressa, insomma, dati molto preoccupanti quelli che escono dall'Istat e che riguardano appunto la demografia italiana, come abbiamo appena citato, un calo delle nascite di 400.000 unità e tassi di natalità davvero ad un minimo storico. Potrebbe illustrare ai nostri ascoltatori quali sono gli aspetti chiave dell'andamento demografico italiano nello scorso periodo?
Possiamo fare insomma un discorso su un po' negli ultimi 20 anni. Diciamo che a parte i rapporti Istat, è stato tra l'altro pubblicato di recente un volume che è quello dell'Associazione Italiana di Studi della Popolazione, che fa un po' il bilancio appunto di questi ultimi 20 anni. Che cosa emerge dai dati? Emerge una sorta di quello che è stato definito eccezionalismo demografico italiano. Per quale motivo? Insomma, perché l'Italia, come gli altri paesi avanzati, soprattutto i paesi europei, ma anche il Giappone, la Corea del Sud, sono caratterizzate da una bassissima fecondità, cioè si fanno pochi figli, meno figli di quelli che garantirebbero quello che noi demografi definiamo la sostituzione della generazione. Che significa? Significa che ogni coppia dovrebbe avere due figli per poter essere, diciamo, sostituita, rimpiazzata, okay, dai propri nel futuro e quindi mantenere una costanza, insomma, della numerosità della popolazione. Inoltre l'Italia è anche caratterizzata da una speranza di vita che è molto elevata, la seconda al mondo appunto dopo il Giappone, sia che per gli uomini che per le donne, siamo sopra gli 80 anni. E diciamo che quindi questi due fattori insieme hanno senz'altro avuto un impatto su quella che è la crescita della popolazione, non soltanto negli ultimi anni, ma insomma, diciamo a partire dagli anni 90, quando la fecondità ha già raggiunto un minimo storico, cioè si è già discesa al di sotto di questi, molto al di sotto dei due figli per donna, eravamo insomma già negli anni 93-94 intorno agli 1,3 figli per donna, come oggi in pratica. La situazione non si è molto evoluta, ci sono stati un po' di alti e bassi. Che cosa è successo nel frattempo, a parte queste due caratteristiche? Altre caratteristiche che rendono in qualche modo eccezionale il caso italiano, qual è stato negli ultimi 20 anni? Un forte afflusso di migrazione, forte afflusso di flussi migratori, a differenza insomma degli altri paesi europei, dove insomma soltanto in alcuni casi si sono verificati altrettanti ingressi di popolazione straniera, in questo caso, che è venuta poi a risiedere in Italia. Siamo passati da 1 milione a 5 milioni di residenti stranieri, di immigrati, tra il 1999 e oggi. Insomma. Inoltre diciamo che la situazione demografica in Italia è caratterizzata anche da altri fattori che rendono un pochino eccezionale il panorama italiano rispetto agli altri paesi europei, che sono per esempio il fatto che i giovani escono tardi dalla famiglia di origine, quindi una prolungata, diciamo, adolescenza e post-adolescenza dovuta a fattori di varia natura, tra cui insomma ovviamente una mancanza di opportunità nel mercato del lavoro, una difficoltà nel costruire il proprio tetto familiare, difficoltà anche ad avere indipendenza da un punto di vista soprattutto economico. Inoltre in Italia siamo ancora relegati insomma a un modello familiare tradizionale, in cui quindi le nascite avvengono principalmente all'interno del matrimonio. Altri paesi, faccio un esempio tipo la Spagna, che insomma erano comunque tradizionali come il nostro, adesso hanno raggiunto un numero di nascite al di fuori del matrimonio che è maggiore di quelli all'interno, come percentuale, mentre in Italia siamo ancora a percentuali molto elevate. Questo insomma ovviamente poi ha delle differenze tra nord e sud, insomma è. E tra l'altro ecco il sud, che era sempre considerato il più prolifico, con quindi tanti figli e così via, la famiglia tradizionale italiana, soprattutto ecco del sud Italia, no? Nell'immaginario collettivo adesso non esiste più, anzitutto per le migrazioni passate tra nord e sud, quindi dai spostamenti dal sud verso il nord e poi insomma anche verso l'estero. Quindi stiamo assistendo a un altro fattore, a un'altra caratteristica della popolazione italiana, il cosiddetto spopolamento, che significa che ci sono alcuni paesi, alcuni villaggi quasi, insomma, con quindi cittadine con una popolazione molto bassa, 1.000, 2.000, 3.000 abitanti, che vedono praticamente non più un ricambio, non ci sono più giovani, non ci sono più bambini, la maggior parte della popolazione è composta da anziani. Quindi quella composizione della popolazione, che poi è quello che interessa, cioè nel senso che la popolazione italiana adesso ha circa 59 milioni di abitanti, insomma i numeri assoluti non ci interessano, la cosa che purtroppo insomma, in questo momento è importante è la struttura. Che significa? Significa che quelle che sono le varie classi di età e gruppi di età stanno evolvendo in una maniera che è, diciamo, in qualche modo negativa rispetto a quella che è l'equilibrio tra le generazioni. Mi spiego meglio. Abbiamo sempre meno giovani tra 0 e 14 anni, abbiamo una classe anche di età attiva, diciamo, quella che definiamo attiva, tra i 15 e i 64 anni, che sta diminuendo lentamente, anche se insomma ancora rappresenta il 64% sul totale della popolazione, e gli anziani ultra 65 anni, ultra 80 anni invece che stanno guadagnando sempre più posizioni, cioè noi abbiamo maggiore popolazione ultra 65 anni, il 23% della popolazione italiana ha più di 65 anni e questo è destinato ad aumentare secondo le previsioni, da qui al 2030 arriveremo al 30%. Quindi praticamente un italiano su tre avrà più di 65 anni, mentre i giovani tra 0 e 14 anni sono il 13,2% e diventeranno ancora di meno, insomma 11,3%, e poi si stabilizzeranno intorno a questa cifra. E ovviamente anche la popolazione attiva si diminuirà un pochino. Quindi diciamo che queste tre, bisogna stare attenti ecco, appunto alla composizione e a quello che è poi l'armoniosa convivenza tra le generazioni, che invece tenderà nel futuro, se non ci saranno interventi di sorta, probabilmente a diventare più complessa, no? E l'abbiamo visto anche con la crisi pandemica, perché insomma sono venute fuori tante di quelle criticità, no? Che chiamiamo ageism in inglese, no? Oppure l'altra cosa è additare i giovani responsabili per il contagio, gli anziani responsabili perché sono troppi e sono malati, insomma, cose che invece non avremmo mai voluto sentire.
Professoressa, lei adesso ha accennato alla pandemia, che è sicuramente l'evento che negli ultimi 100 anni ha avuto un maggiore impatto sul maggior numero di aspetti della nostra vita. Qual è stato l'effetto sull'andamento demografico italiano?
Quello di cui si è parlato di più ovviamente è stata la mortalità, no? Lo sappiamo tutti, l'Italia è stata particolarmente colpita dalla pandemia, ci sono stati un eccesso di decessi superiore insomma, alle 100.000 unità rispetto al quinquennio precedente, quindi al 2015-2019, ma bisogna anche dire, non perché questo sia meno importante, ma che comunque la maggior parte di questi decessi sono effettivamente avvenuti tra persone, l'età media al decesso di 81 anni, quindi proprio ecco, secondo me la pandemia, da un punto di vista ecco, demografico, ci ha fatto in qualche modo rendere conto del fatto dell'invecchiamento, che non è un qualcosa di nuovo, ma forse non avevamo mai realizzato che il fatto di avere una popolazione anziana necessita di politiche ad hoc per questa popolazione, che vanno insomma, dalla sanità, che vanno dalle politiche di invecchiamento attivo, la riforma del sistema pensionistico e così via. D'altro canto, diciamo che da un punto di vista della natalità si è toccato un nuovo minimo storico, nel senso che il numero di nascite ha avuto un picco, siamo arrivati a più di 1 milione di nascite negli anni 60, nel momento del baby boom, e poi piano piano sono andate a diminuire. Quest'anno, ma ogni anno ormai stiamo raggiungendo un minimo storico, siamo arrivati, mi sembra, circa 404.000 nati, a fronte di più di 700.000 decessi, quindi questo ha creato un'emorragia dal punto di vista di quello che noi chiamiamo saldo naturale della popolazione, quindi la differenza tra nascite e decessi di 384.000 unità. Quindi la popolazione è diminuita di 384.000 unità, perché tra l'altro l'altra componente, flusso, no, di popolazione, che è quello delle immigrazioni, quest'anno non è riuscito, ma già da qualche anno non riesce più a compensare la differenza tra immigrazione e immigrazione, il saldo naturale che è negativo ormai dagli anni 90, cioè non è una cosa nuova, ma prima era negativo di 20.000 unità, adesso siamo arrivati insomma a dei numeri molto, molto più elevati. D'altro canto la pandemia ha avuto anche un effetto in particolare su uno dei fattori che poi influenza la natalità. Ho detto prima che in Italia si fanno figli molto all'interno del matrimonio. matrimonio. Ovviamente c'è stato un calo storico nel 2020 dei matrimoni, adesso si ricomincia con questi Green Pass, eccetera, ad avere cerimonie di matrimonio. Mi diceva così, un aneddoto, la settimana scorsa una mia studentessa che quest'estate ha quattro matrimoni, perché ovviamente tutti quelli che non si sono potuti sposare, no? Hanno dovuto rimandare i loro progetti familiari, adesso possono in qualche modo, i progetti di vita possono in qualche modo iniziare la loro vita matrimoniale. Ma questo significa che anche c'è un rimando della nascita del primo figlio, no? Perché se le nascite avvengono all'interno del matrimonio, questo ovviamente è un fattore determinante. E quindi, insomma, ecco, diciamo che tutte le variabili demografiche hanno subito un impatto. Per la natalità è presto ancora per sapere come le cose evolveranno. Per l'Italia sembrerebbe che comunque nei mesi per cui abbiamo delle informazioni, perché ovviamente per la natalità, no? Abbiamo sempre bisogno di un lag temporale che sono i 9 mesi, qualcosa un pochino di meno. Abbiamo cominciato a vedere gli effetti verso la fine del 2020, di più maggiormente abbiamo i dati adesso per gennaio, febbraio e marzo del 2021, e anche lì non si nota che ci sia una ripresa, insomma, anche sembrerebbe un'ulteriore diminuzione rispetto anche all'anno precedente del numero dei nati. Mentre in altri paesi europei, insomma, vedendo così dati che sono già stati pubblicati, per esempio in Germania o in altri stati, sembrerebbe invece che c'è stato questo famoso baby boom di cui tanti avevano parlato, no? Il fatto che le persone stavano a casa, eccetera, ha portato insomma, a una reazione in questo senso. Ovviamente l'Italia ha anche avuto, da questo punto di vista, che con la demografia c'entra poco, un impatto immediato rispetto agli altri paesi europei, no? Della pandemia, nel senso che noi siamo stati con i casi di Codogno a febbraio il primo paese ad essere colpito e toccato, allora mentre magari gli altri paesi erano in lockdown, con una paura inferiore rispetto a quella che avevano gli italiani, rispetto alla situazione che stavano vivendo. In Italia, secondo me, c'è stato anche da subito un forte pessimismo nei confronti della situazione futura. Un altro fattore, insomma, di cui non ho parlato, ma è che anche quello dell'immigrazione, no? C'è stata una sostanziale diminuzione dei movimenti di persone a causa della pandemia a livello mondiale, per i vari restringimenti, no? Alle frontiere, di cui abbiamo anche discusso prima, che sono stati adottati dai vari paesi. E anche qui, quindi, c'è un pochino un rimando anche dei progetti migratori, fin quando la situazione non migliorerà. Cioè anche delle persone che magari erano assunte, avevano dei visti e così via, non possono essere ammesse, dipende insomma ovviamente da quello che è il paese di origine, insomma anche all'interno dell'Europa l'area di mobilità si è molto, molto ridotta, quasi stata sospesa, l'accordo di Schengen e così via. Quindi.
Come lei ben sa, professoressa, all'ascolto di questa intervista ci sono per lo più italiani che hanno deciso di lasciare il bel paese e trasferirsi all'estero. Se guardiamo agli scorsi 20 anni, qual è stato l'effetto che le persone come noi hanno avuto sull'andamento demografico italiano?
Ma sicuramente l'effetto è stato, ahimè, negativo, nel senso che a fronte di, soprattutto nel corso degli ultimi 10 anni, una diminuzione di quelle che sono state le immigrazioni, cioè le persone che sono entrate in Italia, e un aumento comunque importante del numero di persone invece che se ne sono andate, sia italiani, ma anche italiani che hanno acquisito la cittadinanza, quindi stranieri che erano immigrati in Italia e poi se ne sono andati verso altri paesi, sia insomma dei giovani italiani, questo sicuramente ha un impatto negativo perché negli ultimi 20 anni, come avevo detto prima, il saldo migratorio positivo aveva bilanciato questo saldo naturale, quindi il saldo migratorio, cioè la somma tra le immigrazioni, la differenza tra le immigrazioni e le migrazioni, aveva bilanciato quello che era il saldo naturale negativo, quindi la somma tra le nascite e i decessi. E naturalmente, quindi, invece adesso negli ultimi anni è sempre positivo, ma è molto inferiore rispetto a quello che avevamo nel corso degli ultimi anni. Mi sembra che sia intorno alle 100.000 unità, cioè differenza tra ingressi e uscite, ma noi eravamo arrivati a più di 350.000, okay? Sempre differenza tra ingressi e uscite. E quindi naturalmente questo ha avuto un impatto molto, molto negativo, a fronte ovviamente di un saldo che invece tra nascite e decessi che è negativo, quindi non riesce a bilanciare. Se abbiamo 214.000 nel 2019 come differenza meno, con un segno meno davanti tra nascite e decessi, e o più 99.000, questo fa sì che poi alla fine dell'anno la popolazione sarà minore di quella di inizio anno. E poi naturalmente le persone che se ne vanno sono principalmente giovani, quindi ritornando al discorso della struttura d'età che facevamo, se vanno via persone in età lavorativa, questo naturalmente non va a beneficiare a quello che è l'equilibrio tra le generazioni, età lavorativa e età anche, insomma, per avere dei figli.
Professoressa, all'inizio di questa intervista accennavamo al fatto che il governo intende attuare delle misure al fine di arginare questo crollo demografico. Innanzitutto, quali sono queste misure e secondo lei saranno efficaci?
Allora, sì, il governo attuale, ma anche il governo precedente, a dire il vero, negli ultimi anni si è molto investito da questo punto di vista, tant'è vero che già a giugno del 2020 è stato emanato una nuova normativa, come diciamo bene in italiano si chiama, viene definita Family Act, che va a disciplinare, menzionando proprio, se legge il testo normativo, si fa riferimento a tutto quello che è il calo demografico, va a disciplinare quindi una serie di interventi per andare a migliorare, diciamo, la situazione demografica italiana, proprio tenendo conto del calo della natalità e dell'invecchiamento della popolazione, eccetera, eccetera. Che cosa si può fare? Ovviamente è un pacchetto di interventi che non vanno quindi ad essere orientati soltanto allo stimolo della natalità, in maniera diretta, che significa che non soltanto quindi si, per esempio, prevede di dare degli assegni familiari, dei bonus maternità e così via, ma anche di cercare di intervenire su altre variabili che poi vanno in qualche modo a influenzare la maternità in maniera indiretta. Quali sono queste altre variabili? Per esempio la conciliazione per le donne tra la vita lavorativa e la vita familiare, quindi interventi verso quella che è, diciamo, l'uguaglianza di genere, perché cosa è venuto fuori, emerso dagli studi fatti, che nei paesi in cui effettivamente vi è una maggiore attenzione per le politiche di conciliazione, che vengono definite quindi conciliazione tra lavoro e famiglia, vi sono effettivamente dei tassi di natalità più alti. Faccio l'esempio dei paesi scandinavi, ma questo, insomma, è vero anche, è stato vero, sono state adottate questo tipo di politiche anche, per esempio, in Germania, in Spagna, che sono anch'esse caratterizzate da una fecondità molto bassa come l'Italia. E poi politiche anche di incentivo al lavoro femminile. Noi in Italia abbiamo dei tassi di occupazione femminile che sono i più bassi nel mondo avanzato, diciamo, dei paesi OCSE, se siamo insieme a paesi come la Turchia. E questo naturalmente non va bene, perché è necessario invece di dare la possibilità alle donne di continuare a lavorare, anche per esempio se hanno un figlio. Quello che spesso accade è che la maternità diventa ostativa e quindi bisogna fare una scelta, e questo ovviamente non va bene. Poi politiche per i giovani. Quindi politiche che vadano a finanziare gli studi, che vadano a finanziare la costruzione di un tetto familiare, quindi l'acquisto di una casa, il pagamento dell'affitto, degli assegni familiari, ecco, come dicevo prima. Quindi sono incentivi di natura diversa. Naturalmente queste misure, dagli studi che sono stati fatti, sono efficaci, ma insomma ci vuole tempo. Non è che dall'oggi al domani, diciamo, che la demografia, c'è una certa inerzia demografica, che significa che i cambiamenti sono molto lenti. Quindi, naturalmente, assieme a questo tipo di politiche, sarebbe per esempio opportuno, ecco, questo ci metto del mio, attuare anche altre tipologie di politiche, ma per esempio sull'immigrazione. Okay. Negli ultimi anni noi, come dicevo prima, abbiamo avuto un calo degli ingressi a fronte di un aumento invece delle uscite dall'Italia. E la maggior parte delle persone oggi entrano in Italia, che vengono a stabilirsi qui per motivi di famiglia o per asilo. Sempre meno persone vengono per lavorare. Per quale motivo? Perché ormai da tanti anni quello che era il famoso decreto flussi, insomma, non è più attivo, ma ormai, insomma, sono passati più di 10 anni, governi di destra, di sinistra, di coalizione e così via, e nessuno ci ha messo mano. Perché ovviamente si fa molta confusione, si parla sempre di quella che è l'immigrazione irregolare, si parla degli arrivi via mare e così via, facendo di tutta l'erba un fascio, e naturalmente questo per l'opinione pubblica non è, diciamo, assolutamente incentivante ad avere un'opinione favorevole. In Italia, nei sondaggi d'opinione che si fanno a livello europeo, è uno dei paesi in cui si è più contrari all'immigrazione, e naturalmente quindi questo poi di riflesso ha un impatto su quelle che sono le politiche attuate dai partiti politici e le campagne elettorali e così via. E quindi diventa un argomento scomodo sul quale intervenire. Ma sarebbe ovviamente un intervento che nel breve periodo, come è stato già negli ultimi 20 anni, potrebbe dare, come dire, un forte impatto, avere un forte impatto in quella che è soprattutto la forza lavoro, e quindi cercare di aiutare sia quelle che sono le pensioni, sia quelle che sono queste misure per la famiglia, perché naturalmente anche questo è vero che c'è il recovery fund, eccetera, ma comunque devono essere in qualche modo finanziate e anche sostenibili. Il recovery fund è un prestito, non è qualcosa che durerà a vita. E naturalmente per rendere sostenibile un sistema economico c'è bisogno anche di equilibrare quelli che sono i rapporti tra generazioni e la struttura per età della popolazione. È molto, molto importante, ma molto poco popolare.
Noi ringraziamo dunque Elena Ambrosetti, professoressa associata di demografia all'Università La Sapienza di Roma, con la quale abbiamo parlato dell'andamento demografico italiano. Grazie mille, professoressa.
Prego, arrivederci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.